All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Iniziamo. Abbiamo, direi, un vero e proprio personaggio oggi e io sono molto contento che sia venuto qua con noi, perché è Oleg Orlov, che è il co-presidente di Memorial, premio Nobel per la pace 2022, dissidente russo, che adesso vive in esilio, Giulia De Florio, che è presidente di Memorial Italia, e poi Anna Zaffesova, che invece è giornalista scrittrice, e vi mostro l'ultimo libro che ha fatto, che è Russia, impero che non sa morire, edito da Rizzoli, leggetelo, è molto bello, come tutti i libri che ha scritto Anna, e che ci aiuterà in qualche maniera, e anzi che ci ha aiutato anche a fare il titolo di questo incontro. Allora, io volevo chiedere a Giulia De Florio se può brevemente presentarci la figura di Oleg Orlov.
Presentare brevemente Oleg Orlov è impossibile, perché dovrei passare almeno un'oretta a dire tutto quello che ha fatto e fa per il suo paese, per l'Ucraina, per l'Europa, per il mondo intero, direi. Dirò giusto un paio di parole per dire come è iniziata la sua storia e come si è trovato a essere dove si trova ora. Oleg Orlov nasce come biologo, è un laureato in biologia, aveva iniziato a lavorare come biologo presso l'Accademia delle Scienze Sovietica, ancora all'epoca, ma presto inizia anche a svolgere attività di dissidenza, così chiamata negli anni Ottanta, e inizia a fare un lavoro clandestino di diffusione di materiali che contestavano, comunque in qualche modo andavano contro l'ideologia ufficiale, fino ad arrivare ovviamente a un attivismo molto più coinvolto e impegnato e alla fondazione, all'entrata nel 1988 in quello che poi sarebbe diventato il Centro per la Difesa dei Diritti Umani Memorial, che è la parte che si occupa dei diritti umani, del monitoraggio e della denuncia dei crimini nel territorio all'epoca dell'Unione Sovietica e dopo il 91 dello spazio cosiddetto post-sovietico. Oleg Orlov negli anni 90 lavora moltissimo nelle zone più calde della regione, Cecenia, Inguscezia, è presente in alcuni momenti chiave e in alcune storie tra le più drammatiche del paese ed è testimone ed è anche fautore attivo di campagne e iniziative per gli scambi di prigionieri in quelle guerre. Lui insieme a un'altra figura luminosa che mi piace ricordare perché purtroppo spesso dimenticata, Sergei Kavalyov, si offrono come ostaggi in uno scambio di prigionieri per dialogare con i terroristi che in quel momento avevano appunto catturato molte persone. E continua il suo lavoro in questo campo anche dopo l'avvento di Putin, anche dopo l'inizio della cosiddetta era putiniana, quindi dal 2000 in poi. Oggi noi lo conosciamo molto di più per due motivi. Il primo è che il Centro per la Difesa dei Diritti Umani, Memorial, è stato liquidato negli ultimi anni, poco prima dell'inizio della guerra e della invasione su larga scala dell'Ucraina. Non a caso ovviamente è stato liquidato poco prima dell'inizio del conflitto e secondariamente perché lui stesso è stato poi vittima di quelle repressioni che aveva sempre denunciato e per le quali si era sempre battuto. Per un suo articolo comparso anche sulla stampa estera è stato incriminato dopo aver ricevuto già alcuni fermi e multe per le sue continue proteste negli anni 10 e 20 e poi è stato scambiato insieme ad altri prigionieri e prigioniere politiche in questo storico momento del 1 agosto del 2024 in cui appunto ha riconquistato la libertà ed è potuto uscire dal paese. Oggi è co-presidente del nuovo Centro per la Difesa dei Diritti Umani Memorial che si trova localizzato in Europa, in alcune città. Sono ovviamente ormai organizzazioni, come potete immaginare, che vivono in condizioni precarie, non hanno una formale e ufficiale registrazione in Russia perché non potrebbero averla, ma continuano il loro lavoro.
Perché in realtà volevo proprio partire da quell'articolo che Orlov ha scritto, e che è stato, diciamo, un po' l'oggetto della, diciamo, della persecuzione che poi l'ha portato in carcere e alla condanna a 2 anni e mezzo di prigione. La prima cosa che volevo chiederle è: che cosa scriveva in quell'articolo?
Ну, про статью я там написал, во-первых, назвал войну войной. В России уже одно название войны в Украине является уголовно наказуемым деянием. А войну войной, назвал эту войну кровавой, жестокой, противоправной.
Innanzitutto, nel mio articolo ho scritto che la guerra era una guerra, perché questo è già un qualcosa che non si può più fare nella Federazione Russa, e dare il nome all'invasione dell'Ucraina di guerra e dire, come ho fatto io, che è una guerra sanguinaria, cruenta, contro ogni diritto, era già un primo passo del mio articolo.
Но главное, в этой статье я оценивал, а как эта война повлияла на саму Россию. Я говорил, что война – это не только удар по международному праву и убийство мирных граждан и разрушение Украины, но это удар по будущему России.
E poi ho anche giudicato l'impatto che ha avuto e che sta avendo questa guerra non soltanto ovviamente sull'Ucraina, le vittime che sta facendo e sulla distruzione del diritto internazionale, ma anche qual è il suo impatto nella Federazione Russa, nel mio stesso paese.
Я писал, что эта война отдала мою страну в руки самых реакционных сил, с тех сил, которые по сути дела хотят реабилитировать и восстановить сталинизм в России.
E ho detto che questa guerra ha sostanzialmente consegnato il mio paese nelle mani più reazionarie possibili di coloro che volevano far tornare la Russia allo stalinismo.
Я назвал тот режим, который установился с началом войны, новым тоталитаризмом фашистского типа, по сути дела фашизмом.
E ho chiamato il regime che si è instaurato e che si è potenziato allo scoppiare della guerra un fascismo, un totalitarismo nuovo, un nuovo totalitarismo di stampo fascista.
Я это доказывал, потому что я взял то определение фашизма, которое еще в 1995 году дала Российская Академия Наук. Я взял это определение и сравнил с тем, что происходит в моей стране. И сказал, совпадает, господа, это фашизм.
E l'ho fatto portando delle prove. Ho preso la definizione che si dava di fascismo nel mio paese, che era stata sancito nella letteratura, in particolare nelle 90, dall'Accademia delle Scienze, e ho fatto un confronto e col regime attuale, e ho potuto dire sì, davvero, questo è un fascismo.
A дальше я сказал, что а кто виноват в этом, что так произошло? Путин? Да, конечно. Но только на одного сваливать эту вину неправильно. Масса людей в моей стране, как среди так называемой элиты, богатых, имеющих все, так и среди тех, кто беден и нищ и не имеет ничего, масса людей хотела возрождения. Чего возрождения? Империи, великой империи. И теперь они слились вместе в экстазе, в общем экстазе, в ненависти к независимой Украине.
E poi mi sono chiesto e ho detto anche in questo articolo chi fosse il colpevole di tutto questo. Era Putin? Certo, era lui il primo colpevole, ma non l'unico. Colpevoli sono anche tutte le persone, di tutti gli strati sociali, dall'elite ai ricchi, alle persone meno abbienti, ai poveri, tutti coloro che avevano l'intenzione e l'obiettivo di ricreare e di portare alla rinascita dell'impero, che si sono oggi riunite in un'estasi che promuove soltanto l'odio verso l'Ucraina e non vuole la sua indipendenza.
И завершал я словами о том, что будущее моей страны, России, решается сейчас на полях Украины, и что если Путин победит, то это будет несчастье и крайняя опасность не только для моей страны, для России, но и для всех соседей России, в том числе для стран Европы.
И concludevo dicendo che la questione si sarebbe risolta soltanto sul campo, in battaglia in Ucraina, e che se Putin avesse mai vinto questa guerra, questa sarebbe stata una sciagura per tutti, non soltanto per il mio paese, ma anche per i paesi confinanti e anche per la stessa Europa.
Вот за это меня посадили, дали очень мягкий приговор по нынешней ситуации в России, 2,5 года. за значительно меньшие слова людям дают по 7, 8 и даже 10 лет.
Per questo motivo sono stato condannato, ho ricevuto una condanna molto molto leggera per i tempi che corrono, e nelle mie condizioni un articolo simile porta tendenzialmente a condanne di 7-8 anni, io ne ho ricevuti soltanto 2.5.
Soltanto 2.5 per aver detto quello che pensava. Allora, proprio su questo volevo rimanere prima di passare con una domanda ad Anna Zafesova. Con Orlov, vorrei che ci raccontasse com'è la vita di un dissidente in prigione, cioè come si vive nelle carceri di Putin, e poi cosa hanno significato questi numerosi trasferimenti che lei ha dovuto subire, e poi se ci vuole raccontare quando è stato lo scambio, perché so che voi non lo eravate, diciamo, non consapevoli che avrebbero scambiato. Che cosa ha pensato? Che cosa è successo quella notte?
Ну, во-первых, мой тюремный опыт был достаточно легкий. Достаточно легкий по сравнению с тем, как другие политические заключенные живут в тюрьме.
La mia esperienza della prigione del carcere non è stata difficile se paragonata a quella di moltissimi altri prigionieri politici e a quello che devono sopportare, alle condizioni in cui si trovano.
Ко мне не применили то, что называется на русском жаргоне беспредел. Я не знаю, как вы переведете слово беспредел. Это очень важное слово. Это слово...
Найдем сейчас.
Это слово означает... абсолютно беззаконие к человеку, которое может применяться как со стороны тюремной администрации, так и со стороны сокамерников.
Io non ho mai avuto esperienza di quello che in russo viene definito, c'è una parola apposta per definirlo, беспредел, ovvero il totale essere in balia di chi è al potere sulla persona reclusa, quindi che sia l'amministrazione, che sia il secondino, che siano gli altri prigionieri, compagni di cella. Tutto questo io non l'ho provato, non ho mai subito niente di tutto questo. Questi soprusi di potere non li ho affrontati in prima persona.
Ну, сокамерниками, а это были очень разные люди, иногда политзаключенные, а иногда просто уголовники. Но как-то у меня со всеми сложились хорошие отношения, слава тебе, Господи. А начальство почему-то не успело дать приказ в отношении меня начать этот беспредел.
Ho avuto diversi compagni di cella, i più vari, da altri prigionieri politici a criminali comuni, ma devo dire che con ciascuno ho sempre trovato una lingua comune e mi sono trovato bene. E devo anche dire che l'amministrazione carceraria non ha fatto in tempo a creare quelle condizioni di abuso di potere di cui parlavo prima.
А беспредел – это, во-первых, это может быть, когда тюремная администрация специально натравливает сокамерников или сажает человека в камеру, где есть особо агрессивные заключенные.
E le forme in cui si realizza questo abuso di potere sono le più varie. Per esempio, quando l'amministrazione mette appositamente una persona come compagno di cella, sapendo che è una persona molto aggressiva, che può creare problemi all'interno della cella insieme agli altri compagni.
Возникают драки, избиения, и всегда в этих драках оказывается виноват политзаключенный. Его за эти драки, которые спровоцировали его сокамерники по заданию администрации, сажают в карцеры.
E quindi iniziano a esserci dei conflitti all'interno della cella, e ovviamente alla fine chi risulta colpevole è sempre il prigioniero politico, perché viene incriminato per questi conflitti interni provocati appositamente dal compagno di cella sotto comando e su iniziativa dell'amministrazione. E questo significa una condanna ancora più dura e, per esempio, periodi di isolamento o altre tipologie di soprusi all'interno del carcere.
Могут просто придираться к самым незначительным пустякам или выдумывать такие какие-то липовые якобы нарушения правил проведения в тюрьме, и просто раз за разом сажать на 15 суток, снова на 15 суток, еще раз на 15 суток в этот самый карцер.
possono attaccarsi a qualunque sciocchezza, a qualunque dettaglio, possono affibbiarti violazioni nelle regole di condotta inesistenti, e questo però vuol dire ogni volta 15 giorni di isolamento, poi altri 15, poi altri 15, e possono continuare così finché vogliono.
А что такое карцер? Это такая небольшая, ну, условно говоря, 2 на 2 метра или 1,5 на 1,5 метра камера, обычно в подвале, холодная камера, куда тебя помещают без теплых вещей, где есть кровать, но на которой ты имеешь право сидеть или спать только ночью. А днем ты должен либо стоять, либо сидеть на стуле, но прилечь не имеешь права.
E cosa sono queste celle speciali? Sono delle stanzette di un metro e mezzo, di solito sotterra, nei piani interrati, in cui fa molto freddo, dove sei mandato senza vestiti pesanti, dove c'è un letto sul quale ti puoi sdraiare solo di notte. Il resto della giornata devi passarla o in piedi o seduto su una sedia, ma non puoi mai sdraiarti.
Ti be книгу туда или запись? Для того, чтобы ты сам что-нибудь писал, дают на один час в сутки. Остальное время ты должен просто стоять или сидеть, тупо глядя в стену. Ничего делать другого нельзя.
I libri o i fogli di carta per scrivere qualcosa sono permessi un'ora al giorno. Tutto il resto del tempo o di notte si dorme o di giorno si deve stare seduti a fissare il muro.
Тебе холодно, голодно, потому что туда не поступают продуктовые передачи, и кормишься только плохой тюремной, значит, едой. Если ты куришь, у тебя не будет курева, и чая не будет. Ну, тяжело, тяжело там находиться. А когда это продлевают раз за разом, это уже пытка.
Hai freddo, hai fame, non puoi ricevere pacchi dall'esterno, quindi ti devi accontentare del cibo, o meglio della sbobba del carcere. Ovviamente se fumi non puoi permetterti di avere questo vizio, non ti danno il tè, sono condizioni veramente difficili, soprattutto se si pensa che possono avvenire per 15 giorni, poi per altri 15, poi per altri 15, e quindi può continuare all'infinito finché non si può chiamarla tortura.
Еще хуже, что политзаключенным сплошь и рядом не оказывают медицинскую помощь.
Ancora peggio, ai prigionieri politici di solito non vengono offerte cure mediche.
Не дай бог попасть в тюрьму вообще больным.
Ed è meglio non finire in carcere quando si ha già qualche malattia.
А там плохая в любом случае медицинская помощь. Но если включен беспредел, то ты вообще медицинскую помощь не получишь, и люди просто, ну, фактически людей медленно убивают таким образом в тюрьме.
Già in generale l'assistenza medica nelle carceri è molto bassa, non è di alto livello, ma se accadono questi abusi di potere, questi soprusi da parte dell'amministrazione, è come provocare una morte semplicemente a ritmo più lento.
Вот когда меня меняли, я ехал в автобусе в аэропорт, до того, как автобус отправился, я увидел другого политзаключенного, которого вводили в этот автобус, Владимира Карамурзу. Я его хорошо знал на воле. Я его видел в суде, я у него был свидетелем защиты. Когда его завели в автобус, я не узнал этого исхудавшего, ужасно выглядевшего человека. И только потом, вглядевшись, я понял, что это Володя.
Quando mi hanno liberato e mi stavano portando con l'autobus verso l'aeroporto, ho visto un altro prigioniero politico che veniva condotto con me nel medesimo posto. E io conoscevo benissimo, nella vita precedente, prima della galera, Vladimir Karamurza, uno degli opponenti di Putin, che aveva ricevuto una condanna altissima e che poi era stato liberato con me ed era finito nello scambio di prigionieri. L'avevo visto nei tribunali, avevo seguito il suo caso, ma non l'ho riconosciuto. Tanto era smagrito, tanto era una figura completamente demolita fisicamente dal carcere, dalla colonia penale.
Вот к нему беспредел был включен по полной программе.
I soprusi di cui ho parlato prima, lui li ha subiti tutti.
А ровно так же не выжили бы другие некоторые мои соучастники по обмену. Саша Скочеленко, больная девушка. Или Вадим Останин, который тоже ужасно выглядел, когда его вели в автобус.
E se non fossero stati scambiati anche altri prigionieri politici, avrebbero probabilmente subito una sorte molto peggiore. Pensa a Sasha Skacilienka, che era in condizioni gravi di salute, o anche a Vadim Astanyev, che aveva già subito anche lui tutti questi soprusi da me indicati prima.
Ну а как нас меняли? Нас свозили, не объяснив ничего, из самых разных мест, из тюрем, лагерей, свозили в Москву, в специальную тюрьму, которая находится в ведении Федеральной службы безопасности, нашей главной спецслужбы.
Come è avvenuto lo scambio? Beh, non ci hanno detto niente, non ci hanno spiegato niente quando ci hanno portato via e ci hanno condotto a Mosca e ci hanno messo in una sorta di prigione speciale che si trova proprio nel territorio dell'FSB, dei servizi speciali russi di sicurezza.
Где-то за 5 дней примерно до того, как меня неожиданно привезли в Москву, меня вызвал начальник моей тюремной оперативной части. Я ожидал чего угодно, может, он меня вербовать начнет. А он мне вдруг неожиданно предложил: вот, говорит, чистая бумага, пиши прошение о помиловании на имя президента.
Cinque giorni prima dello scambio sono stato convocato dal capo dell'amministrazione e non sapevo perché, anzi ho immaginato che volesse convincermi di andare al fronte. E invece mi ha dato un foglio bianco e mi ha detto: scrivi qui la richiesta di grazia al presidente della Federazione Russa.
Я изумился, говорю, с какой стати это мне вдруг писать? Он говорит, пришло приказ из Москвы. Чтобы я у тебя взял такое прошение о помиловании. Ты понимаешь, говорит, это первый случай на моей жизни. А вот, говорит, это значит, в Москве решили, что тебя отпустят. Но я подумал, честно сказать, немножко сомневался, на свободу очень хотелось. Но я подумал и отказался. Говорю, нет, не буду.
E io sono rimasto molto sorpreso, che razza di richiesta era questa? E la risposta del capo è stata: è un ordine da Mosca, mi hanno chiesto che lei debba scrivere questa richiesta di grazia. E ha spiegato che Orlov avrebbe immaginato che poteva essere un modo per poter tornare alla libertà, per poter uscire di carcere. E ci ho pensato molto, ovviamente, perché avevo tanta voglia di uscire di prigione, ma alla fine ho detto no, non la scrivo.
Но они изумились, попросили на видеокамеру им объяснить, что это я отказываюсь, потому что, чтобы они не отвечали, им же приказали из Москвы. Все, и отправили в камеру, я думал, все, форточка закрыта, буду отбывать срок до конца.
E allora si sono molto sorpresi e mi hanno chiesto di registrare il mio rifiuto in video, in camera, perché non volevano poi dover pagare loro le conseguenze di non aver eseguito l'ordine. E io ho registrato il mio messaggio e ho pensato che avrei continuato a scontare la mia pena fino alla fine.
E вдруг через 5 дней, только подъем, я еще не проснулся толком, открывается камера, вваливаются, значит, несколько тюремщиков и начальник оперчасти с ней. Орлов с вещами на выход немедленно. Я говорю, куда? В другую камеру врут. В другую камеру переводим. Собрал вещи, выхожу. Они говорят, матрас оставляешь здесь, пошли. Я говорю, на этап, что ли? Да, на этап в лагерь поедешь.
Cinque giorni dopo, al momento della sveglia, non ero neanche ancora perfettamente sveglio, entrano nella cella un sacco di secondini e il loro capo e mi dicono di alzarmi e di fare su le mie cose che mi avrebbero trasferito in un'altra cella. Non era vero, ovviamente. Poi mi dicono di lasciare lì il materasso e tutte le mie cose che mi avrebbero trasferito. E io chiedo, dove? In un lager, in un altro campo.
Привезли куда-то, открывается дверь, я уверен, лагерные ворота. А передо мной местный аэропорт. Вот представляете мое изумление?
Mi caricano su un camion, su un autobus. Io penso che quando si aprirà vedrò le porte di una colonia penale e invece vedo quelle dell'aeroporto locale.
А дальше было очень смешно. Значит, меня окружают 4 конвоира в штатском, здоровенные мужики. Я среди них постарше их, пониже их. Тащу, значит, рюкзак, сумку тяжелую. Они идут вокруг меня, но все делают вид, что это просто путешествие. Вот такие друзья путешествуют, значит, на самолете в Москву полетят.
E insieme a me c'erano quattro persone di una scorta, persone molto grandi, imponenti, e io col mio zainetto e con i miei bagagli non capivo esattamente cosa stesse succedendo, anche perché loro si comportavano come se stessimo viaggiando e facendo un viaggio normale, come se stessimo facendo una normale trasferta.
Ну а дальше тюрьма Лефортово, особенная тюрьма, это отдельный рассказ, какая-то довольно страшная тюрьма. Вот, и я не знал, как и другие, что нас ждет. Я был уверен, что меня привезли сюда, чтобы возбудить новое уголовное дело. Вот был уверен.
E poi sono atterrata a Mosca e lì alla prigione di Lefortovo, che è una prigione che meriterebbe un discorso a parte, non sapevo cosa mi aspettasse, non sapevo cosa ci facessero altri prigionieri e non avevo idea di quale fosse, quale sarebbe stato il mio futuro.
E вдруг открывается дверь, мне протягивают бумагу, помилование от президента. Я говорю, я же не писал. С какой стати-то? Не ко мне вопрос, говорит человек в погонах, с вещами снова, с вещами на выход. И ведут куда-то... Ведут, я не понимаю, что происходит, помилование, куда они меня, на волю, что ли, просто выведут, там меня жена ждет. Они ведут меня к автобусу. И вот тут я понял, это обмен, только тут. И когда зашел в автобус, увидел знакомые лица тех, о ком я думал, Саша Скочеленко, Андрей Пивоваров, другие. Мы обнялись, на нас орали, не обниматься, молчать. Да мы их уже посылали к черту.
E a quel punto mi danno un foglio con scritto che avevo ricevuto la grazia del presidente e io dico, io non l'ho mai scritta la richiesta, non è possibile. La persona che aveva porto questo foglio dice, io non c'entro nulla. E mi portano di nuovo via, mi caricano di nuovo senza dirmi dove sarei andato, continuo a essere portato ovunque senza sapere dove e alla fine arrivo all'autobus e lì, soltanto lì, capisco che c'è uno scambio in corso. Lì vedo altri prigionieri politici, altri amici e colleghi, vedo Sasha Skočeljenka, vedo Andrei Pivovarov, iniziamo ad abbracciarci, a scambiarci qualche parola, ci urlano di stare zitti, ci urlano di non parlare, ma a quel punto sappiamo già dove mandarli.
Ну, а этап это очень тяжелый элемент жизни. Это очень тяжелый элемент жизни заключенного.
L'etap, altra parola russa, cioè la trasferta, il trasferimento, è un'esperienza molto dura per qualsiasi prigioniero.
Это перевоз из одной тюрьмы или из одного лагеря в другие. Обычно это в переполненных вагонах, в переполненных машинах. Спать приходится всегда по очереди, дышать нечем. Туалет выводят с трудом иногда, ну, холодно или наоборот жарко. Это всегда очень тяжело.
L'etape, appunto, il trasferimento da una prigione all'altra o da una prigione a una colonia penale di solito avviene su vagoni sovraffollati o in macchine sovrastipate dove si deve dormire a turno perché non c'è spazio per tutti per sdraiarsi, dove andare in bagno è quasi impossibile, dove fa sempre molto freddo o molto caldo. Sono condizioni davvero terribili.
Grazie, io farei un grande applauso. Farei un grande applauso al coraggio di quest'uomo. Perché se lo merita, evidentemente, e per questo suo racconto anche, come dire, molto, molto secco, molto neutro, quasi cronachistico. Anna, allora, Orlov prima ha detto alcune cose parlando del suo articolo, che io volevo riprendere perché sono anche scritte sul tuo libro, nel senso che c'è una parte del tuo libro in cui tu parli di queste due Russie, no? Peraltro ci sono anche trattate la questione della diaspora, degli esiliati, però queste due Russie, e poi parli anche di una sorta di sondaggio sociologico, se non ricordo male, in cui c'è una definizione, una divisione tra quelli che appoggiano il regime, quelli che invece sono assolutamente contrari e quelli che invece stanno lì e aspettano.
Ci sono persone che si muovono, ci sono oggi in Russia più detenuti politici di quanti ce ne fossero all'epoca di Brezhnev e purtroppo il loro numero continua a aumentare, c'è un'enorme comunità di russi che hanno, per russi intendo ovviamente cittadini della Federazione Russa, che hanno manifestato il loro dissenso scappando dalla Russia, credo che possiamo tranquillamente parlare almeno di 1 milione di persone, probabilmente di più, però è molto difficile quantificarli, anche perché molti di loro non chiedono asilo politico in Europa, per esempio, perché hanno paura anche delle conseguenze di questo gesto, per esempio per i loro familiari o amici rimasti in Russia, però comunque anche in Unione Europea parliamo di decine di migliaia di russi che hanno chiesto asilo politico e che quindi possono anche dimostrare di essere a rischio di persecuzioni dal regime di Putin. Quindi appunto non è vero che nulla si muove. Che non si muove molto, noi la Russia di Putin la osserviamo da un quarto di secolo. Cioè, sappiamo benissimo che Putin non è arrivato all'improvviso, non è stato calato dall'alto. Putin è arrivato al potere nel 1999, è stato votato, bisogna dirlo, perché i russi l'hanno votato. Sicuramente ci sono state elezioni truccate, brogliate, con delle campagne elettorali molto inique, con l'impossibilità per i concorrenti di Putin di accedere alle elezioni o di accedere a una campagna elettorale dove potevano esprimersi liberamente. Non c'è dubbio, nessuna delle elezioni di Putin o delle elezioni alla Duma è mai stata completamente libera come degli standard democratici avrebbero richiesto, però erano anche, soprattutto nei primi anni, delle elezioni comunque parzialmente libere e il voto a Putin era un voto reale. Oggi ovviamente il discorso è completamente diverso, oggi la stessa procedura elettorale russa è stata completamente svilita e francamente facciamo un po' fatica a chiamarle tali, però all'inizio non era così, quindi Putin nasce anche da un consenso, Putin nasce dal fatto che a tanti russi era piaciuto il personaggio, era piaciuta la proposta di questo personaggio, ma gli erano piaciute anche le cose che aveva fatto, la guerra in Cecenia, per esempio. Anzi, Putin diventa popolare, se vi ricordate, quando promette di ammazzare i terroristi ceceni nel cesso. Dopodiché, ovviamente, nel corso degli anni, Putin ha anche costruito un sistema dove gradualmente diventava sempre più difficile, fino all'impossibile, esprimere qualunque tipo di disaccordo con la sua politica. E infatti io ho il sondaggio di cui parli, era più che un sondaggio, era un tentativo, perché ovviamente i sondaggi in Russia lasciano un po' il tempo che trovano, perché è evidente che in un paese dove esprimere una condanna a quello che il regime sta facendo in Ucraina è passibile di carcere, è chiaro che il sondaggio non può essere attendibile. Però possiamo osservare delle tendenze, possiamo vedere, diciamo, da tutta una serie di indicatori indiretti, da come i russi rispondono non alla domanda «vi piace Putin?», perché è chiaro che rispondono con il 140% dei sì, ma alla domanda «vorreste voi dei negoziati?», per esempio, la maggioranza risponde sì. Poi, ovviamente, se andiamo a vedere in questa maggioranza, che in questo momento dagli ultimi sondaggi è intorno al 60%, 62% credo, in aumento, in netto aumento negli ultimi 2-3 mesi, è chiaro che di questo 60% la visione della pace, dei negoziati che hanno queste persone a sua volta varia tantissimo. Cioè, per molti sono quei negoziati di resa dell'Ucraina che Putin vorrebbe, per esempio. Però in ogni caso vediamo come la maggior parte dei russi sicuramente vorrebbe che la guerra finisse. In Russia oggi c'è una dittatura, in Russia non ci sono gli strumenti, e quando noi ci chiediamo cosa si muove, in Russia non si può scendere in piazza, in Russia non c'è libertà di parola, in Russia non c'è libertà di stampa, non c'è libertà di politica, non c'è libertà di assemblea, quindi non possiamo vedere quello che ci aspetteremo di vedere in una società come la nostra. Dovremo vedere una rivolta, chiamiamo le cose col loro nome. La rivolta può arrivare soltanto nel momento in cui la situazione della popolazione, la situazione per quanto riguarda la sicurezza, l'economia, il benessere, cioè il rischio, diciamo, della vita quotidiana è talmente elevato che il rischio di andare a sfidare un sistema come quello che Oleg Orlov ha raccontato, dove si finisce in carcere e dove questo carcere, non solo per i detenuti politici illustri che hanno sfidato il regime, ma anche per detenuti comuni, è una macchina infernale che distrugge la vita, la psiche, la salute. La prigione russa è un posto dove nessuno veramente vorrebbe finire. Quindi è chiaro che la popolazione, anche grazie all'esempio che viene dato con processi come quello di Oleg Orlov, come quello di Vladimir Karamurza, come quello di Sasha Skocilenko, una pittrice di Pietroburgo, il cui reato per il quale è stata condannata, adesso perdonatemi, non mi ricordo se a 7-8 anni di carcere, era stato quello di sostituire in un supermercato di Pietroburgo i cartellini dei prezzi prodotti con dei disegnini dello stesso formato, anzi non erano nemmeno disegnini, erano scritte che dicevano in Ucraina stanno uccidendo dei civili, a Bucha c'è stata una strage, i russi stanno bombardando scuole, insomma tutto quello che noi sappiamo dell'invasione dell'Ucraina. È stata avvistata da una signora, una pensionata, che l'ha denunciata alla guardia del supermercato, la quale si è rifiutata di procedere. La signora ha insistito, ha chiamato la polizia, Sasha Skocilenko è stata rinchiusa in carcere e condannata appunto a lunghi anni di un carcere che l'avrebbe uccisa, perché oltretutto è celiaca e quindi non, chiaramente non poteva sopravvivere in quelle condizioni per un reato del genere. Perché viene manifestata questa crudeltà? Proprio per dire agli altri che non devono fare nulla. E la popolazione questo messaggio lo recepisce benissimo, soprattutto la popolazione più anziana, perché i russi si ricordano benissimo l'Unione Sovietica e i rischi che il dissenso comportava. Detto questo, ovviamente c'è anche una quota della popolazione che è perfettamente d'accordo con quello che sta accadendo su questo. Cioè, lungi da me rappresentare tutti i russi come vittime innocenti di Putin. Putin non è, appunto, non è sceso da Marte, Putin è un fenomeno, è un personaggio che era lì, è cresciuto lì, è stato alimentato anche da molti russi, dalle loro speranze, dalle loro paure, dalle loro fobie. Oggi ha costruito un sistema nel quale oggi è praticamente impossibile, diciamo, esprimere una protesta contro Putin senza pagare un caro prezzo.
Senti, ma il fatto che ci siano tantissime vittime tra i soldati russi, i numeri sono impressionanti, non può essere un elemento, un fattore che in qualche maniera possa cambiare questo quadro, oppure no? Leggiamo delle che ci sono, che gli arruolamenti proseguono perché vengono date paghe piuttosto cospicue rispetto allo standard degli stipendi. È un elemento che secondo te non può incidere?
Ma secondo me può senz'altro incidere, però purtroppo è troppo presto, perché è vero che le perdite sono enormi, ma è vero anche che appunto la maggior parte, Putin ha fatto la famosa mobilitazione parziale nell'autunno del 22, dopodiché si è ritrovato circa, credo, un paio di milioni di russi ai valichi di frontiera che scappavano, ha visto precipitare i suoi consensi, ha capito perfettamente che non poteva permettersi questa mossa, perché molti russi appoggiavano la guerra finché veniva fatta da qualcun altro. Quindi da allora la guerra, devo dire che credo sia la prima volta nella storia russa che i russi vengono pagati per andare a fare la guerra, e pagati anche tantissimo, quindi per il momento la maggior parte di quelli che si arruolano in Ucraina sono volontari. Essendo volontari, sì, è vero che il loro trattamento, tra l'altro molti denunciano anche un trattamento dei militari terribile, torture, minacce, ricatti per non venire mandati in prima linea, si paga il comandante, per avere un congedo si paga il comandante, eccetera eccetera. Però per il momento non è una guerra nella quale il figlio di chiunque rischia di morire, non è una guerra, passatemi il termine, popolare. E quindi chi la fa e chi ci va, come dire, sa di correre dei rischi, e chi non la fa e non ci va dice quelli ci sono andati, sapevano a cosa andavano incontro. La rabbia arriva nel momento in cui appunto tuo figlio, tuo marito può essere preso per la collottola e mandato a morire nel Donbass. E infatti vediamo le proteste delle mogli e delle madri dei mobilitati, cioè di quelli che sono stati chiamati alle armi diciamo non volontariamente. Però no, diventa una protesta, a parte che è una protesta che viene ripresa anche quella in maniera abbastanza pesante, ma soprattutto una protesta che chiede, queste donne chiedono di restituirgli i mariti e i figli, non chiedono di fermare la guerra. È una protesta, passami il termine, settoriale di quel gruppo, ma per il momento non c'è questa percezione, non c'è una percezione diffusa di Putin ci sta mandando a morire ingiustamente. Il giorno che ci fosse, mancano gli strumenti, perché appunto in Russia noi non abbiamo un mercato politico come quello a cui siamo abituati, non c'è appunto le associazioni, le ONG come Memoria sono state messe fuori legge, non ci sono i giornali, di nuovo in Russia non si può scendere in piazza, l'unico modo di scendere in piazza in Russia è chiederlo alle autorità, bisogna chiedere alle autorità indicando luogo, data, motivo, numero dei manifestanti eccetera eccetera, e le autorità possono dire di no, e le autorità normalmente a questo tipo di protesta rispondono di no, e a quel punto tu sei passibile del reato di manifestazione non autorizzata, reato per il quale gli organizzatori possono andare in galera anche per diversi anni. Quindi di nuovo, il giorno che ci sarà una protesta in Russia dovrà trovare anche, come dire, un meccanismo per rompere questa repressione, perché noi abbiamo visto e continuiamo a vedere, ne abbiamo parlato molto, di Putin che continua a costruire la sua macchina militare. Ultimamente non parliamo molto di come Putin ha speso un'enorme quantità di denaro per la sua macchina poliziesca, di come negli ultimi anni ancora precedenti all'invasione dell'Ucraina, negli anni in cui cresceva e montava la protesta che si riconosceva soprattutto in Alexei Navalny, ma non solo, in quegli anni i finanziamenti e i numeri delle varie succursali della polizia politica sono stati rafforzati enormemente, cioè oggi un terzo della spesa pubblica russa se ne va in guerra e polizia, quindi è chiaro che per sfidare una macchina del genere non basta fare una manifestazione, ci vuole una carica di rabbia che probabilmente arriverà, ma per il momento non fa fatica a emergere.
Grazie Anna, allora prego con l'applauso. Con Anna abbiamo introdotto, diciamo, il tema della guerra in Ucraina, adesso torniamo a Orlov proprio su questo tema, poi sentiremo ancora Anna Zafesova. Allora, quello che volevo chiedere a Orlov è semplicemente questo. Allora, sembra ormai evidente a tutti, c'è chi lo pensava dall'inizio, cioè dal febbraio del 22, c'è chi ci è arrivato un po' dopo, però ormai è evidente a tutti, insomma, che Putin, i suoi obiettivi sono quelli e non vuole rinunciare a questi obiettivi con l'invasione dell'Ucraina. Ma che cosa accadrà nelle prossime settimane? Cioè, ci sarà un'offensiva militare e lui cosa vuole? Vuole i territori? Vuole abbattere il governo di Kiev? Qual è la sua opinione a questo punto della guerra?
У Путина главная задача, конечно, но никак не приобрести только новые территории.
L'obiettivo principale di Putin non è mai stato e non può essere soltanto la conquista di alcuni territori.
Задача Путина войти в историю России, как великого вождя, великого лидера, который восстановил империю.
Il suo obiettivo è quello di entrare nella storia, nella grande storia, come un leader potente, un capo che appunto ha avuto la sua pagina nella storia del mondo.
В нынешней России империя – это очень важное слово.
E che ha potuto ricostruire un impero. E l'impero oggi è una parola importante nella Federazione Russa.
Путин сам это слово почти не использует, но пропагандисты и окружение Путина без конца это слово говорят, не скрывают, что речь идет о восстановлении империи, и их всегда взор обращен в прошлое, великое имперское прошлое России, и это для них и будущее.
Putin non usa quasi mai la parola impero, la usa raramente, ma tutto il suo entourage, tutti i propagandisti, i pappagalli che parlano al posto suo, lo dicono di continuo, parlano continuamente di ricostruzione dell'impero. E se ci pensate, tutto il suo programma politico del futuro della Russia è rivolto al passato. Si parla solo di quanto la Russia sarà di nuovo un grande impero come lo era nel passato.
Путин – это вообще очень яркий пример империалиста. Мне это даже удивительно, насколько часто левые люди в мире, как люди из глобального юга, не видят, что Путин – это прежде всего империализм.
Putin è un classico esempio di imperialista e devo dire che un po' mi sorprende vedere quante persone anche della cosiddetta sinistra, non soltanto italiana o europea, ma globale, quante persone del sud globale che hanno vissuto l'imperialismo, l'hanno subito, continuano a non capire questa semplice verità.
Ну, давайте вспомним, накануне, перед войной, полномасштабной войной в Украине, он же выдвинул ультиматум. Он предложил западному миру некий ультиматум, которым прямо, практически не скрывая, предложил заново поделить мир. И каждой из сил будет отдан кусок этого мира, где, там, не знаю, Америка одним куском распоряжается, Россия другим куском большим распоряжается, выходящим за границы России. Европе, наверное, предполагался бы свой, своя часть мира, поделить мир как пирог такой.
E se vi ricordate, alla vigilia dell'invasione su larga scala aveva fatto proprio questa richiesta, aveva fatto questa offerta al mondo occidentale, il presidente della federazione, cioè quella di dividere ancora una volta il mondo in tante parti, di dare un pezzo all'America, probabilmente un pezzo all'Europa, ritenersi una parte per sé, per la federazione russa, proprio come se il mondo fosse una torta da dividersi in pochi.
Поэтому, конечно, какие-то куски Украины его никак не устроят. Ему, в принципе, нужна вся Украина, не обязательно присоединенная к России, но находящаяся под полным контролем России, как и основная масса всего другого постсоветского пространства.
Per questo potete capire come qualche pezzetto di territorio ucraino non siano assolutamente la sua mira, il suo obiettivo principale. Lui vuole almeno tutta l'Ucraina, non per forza unita alla Russia, ma assoggettata al suo potere, che possa essere sotto il suo controllo.
Более того, я уверен, что как бы в его глобальных задачах является вообще-то в принципе доминирование в Европе.
E questo non si ferma probabilmente soltanto all'Ucraina o allo spazio post-sovietico. Mi viene da pensare che il suo obiettivo sia il dominio del resto, anche del resto dell'Europa.
У вас тут в Европе полным-полно открытых или не открытых, но агентов влияния Путина.
In Europa ci sono tantissime agenti di influenza, alcune dichiarate, altre meno, che lavorano per la Federazione Russa e per Putin.
Агентов, которые сейчас говорят подчас красивые, хорошие слова. Давайте мы за мир, давайте прекратим противостояние с Россией, давайте наладим взаимно выгодные экономические связи заново. Слова-то вроде хорошие, только за ними следуют совершенно плохие выводы.
E queste persone continuano a dire belle parole, parlano di pace, parlano di tornare ad avere rapporti con la Russia, di restaurare di nuovo gli interessi commerciali che erano importanti per noi e per loro. E queste sono tutte belle intenzioni, ma dietro queste belle parole si nascondono ragioni molto meno nobili.
Конечно, доминирование в Европе через эти самые экономические связи, через энергоносители, которые так нужны Европе, через своих агентов влияния, при отсутствии, уходе Америки из Европы, ну, это такая сверхзадача Путина, я уверен. Он не собирается, конечно, завоевывать Европу вот, физически, но быть главным актором и главным тот, кто может влиять на события в Европе, ну, конечно, да.
E quindi sì, il dominio dell'Europa è sicuramente rientra negli obiettivi di Putin, riprendere le relazioni economiche, essere di nuovo il detentore e il primo fornitore energetico, togliere l'influenza americana dall'Europa sono sicuramente tra i suoi obiettivi per la conquista dell'Europa, ovviamente non una conquista fisica, non dei territori, ma l'idea di essere di nuovo colui che ne decide i destini e le sorti.
Ok, grazie. Allora una bella applauso a Orlov. Io su questo volevo, siccome abbiamo pochi minuti, andare ancora con Anna Zaffesova per qualche minuto, poi chiudere con Oleg Orlov, perché in realtà, insomma, tiriamo proprio in ballo il tuo libro, L'impero che non sa morire. Perché non sa morire questo impero, Anna?
Per quel motivo che ha appena detto Oleg Orlov, perché invece di trasformarsi, come hanno fatto altri imperi europei, in un paese, passatemi il termine, normale, vorrebbe resuscitare l'impero, in un mondo normale spesso è perfino difficile spiegare perché bisogna, nella visione del putinismo, bisogna conquistare l'Ucraina, cioè quasi una sorta di gioco del monopoli, cioè io questa cosa la possiedo, cioè se tu vuoi essere un leader mondiale diventa attraente, costruisci un modello economico, sociale, culturale attraente, come ha fatto l'Europa, come hanno fatto gli Stati Uniti, come stanno facendo tanti paesi dell'Asia, no, cioè è un mondo dove tu puoi competere in tanti modi. Invece questa avanzata russa che distrugge l'Ucraina, conquistare una città ucraina per russi significa prima raderla al suolo, cacciarne gli abitanti, o comunque la maggioranza degli abitanti, non è veramente, cioè anche se provo a mettermi nella testa di questa gente, non si capisce il senso. Eppure è proprio questo senso arcaico di dominio, di possesso, dove il potere qui viene equiparato alla forza, e la forza come spesso uno dei tanti sono luoghi comuni nell'opinione pubblica sovietica e poi russa è: non ci stimano più, una volta almeno avevano paura di noi. E questo confondere la paura e la stima, no, è qualcosa di veramente arcaico, ancora prima che sbagliato. Quindi un impero che non sa morire, perché quella alla quale assistiamo è in realtà la morte dell'impero. Cioè, vi ricordate quando l'Unione Sovietica è collassata, si diceva che era stata un miracolo di soluzione pacifica. Tutti si aspettavano una seconda Jugoslavia, perché all'epoca tutti avevano davanti agli occhi l'esempio della guerra sanguinosa, appunto, nell'ex Jugoslavia. Invece l'Unione Sovietica, secondo l'Europa, era spirata pacificamente. Allora, innanzitutto non era stato molto pacifico, perché c'erano state in realtà diverse guerre sanguinose e molto sanguinose alla periferia dell'impero, per dirne una, nella guerra civile nel Tagikistan, la Moldova con la Transnistria, in realtà c'erano state. Però rispetto a quello che si immaginava, un bagno di sangue, una Jugoslavia, passatemi il termine, in una potenza nucleare, invece non c'era stato. Ecco, la risposta la vediamo oggi, era soltanto una guerra allo scoppio ritardato. Quindi questa è una guerra imperiale, non c'è dubbio che sia una guerra imperiale di un impero, di un aspirante impero che vorrebbe tornare a essere un impero e che infatti propone, come diceva giustamente Oleg Orlov, vede il mondo come una mappa da spartire con altri imperi. E quindi vediamo sicuramente come, appunto, c'è questa, forse ancora prima di un impero, questo zombie imperiale che non sa morire.
Grazie Anna. Un'ultima battuta adesso ancora con Oleg Orlov, abbiamo proprio 2 minuti, per cui chiedo di essere breve. Volevo un po' riprendere le cose che diceva adesso Anna. L'Ucraina, come dire, è l'ultima avventura del putinismo o invece solo una tappa?
Dipende da noi e da voi.
Понимаете? Давайте стараться, чтобы это стало действительно последним приключением или проявлением жутким, кровавым, страшным проявлением путинизма. Давайте вместе за это бороться.
Forse è il momento che tutti ci sforziamo perché questa sia davvero l'ultima avventura, un'avventura orribile, criminale, sanguinaria di un regime come quello di Putin.
Давайте обращаюсь к вам. Поддерживайте Украину. Вы понимаете? И для Украины, и для России, для моей родины, и для вас очень важно, чтобы Украина выставила.
E ora mi rivolgo a voi. Continuate a sostenere l'Ucraina. Fatelo per il mio paese, per l'Ucraina, per voi, perché l'Ucraina deve resistere e deve vincere.
Понимаете, если Путин выиграет Украину, Украине войну, то вот это будет не последняя война путинизма, а будут еще, еще и еще новые войны при Путине или при его наследниках. Это будет означать, что будет Путин после Путина. И это страшная совершенно перспектива, прежде всего, для вас, господа, для Европы.
Perché se Putin vince questa guerra, ce ne saranno altre e altre e altre ancora. Ci sarà Putin dopo Putin. Ci sarà qualche suo erede che continuerà a fare quello che sta facendo lui. E questo sarà un male per tutti, in primis per l'Europa.
Вот если он не выиграет эту войну, уже понятно, он ее катастрофически не проиграл, к сожалению, великому сожалению. Но если он ее хотя бы не выиграет, то у мира остается шанс. Шанс на то, что это действительно будет последним проявлением путинизма. Путин, в конце концов, не вечен. И Россия неизбежно после Путина все-таки раньше или позднее снова пойдет в сторону демократии. Она очень трудно будет идти. Это будет тяжелейший, долгий процесс. Но есть надежда, что моя страна пойдет в сторону демократии.
Se invece non vince, c'è una chance, c'è una possibilità che questa sia davvero l'ultima sanguinosa, orrenda, catastrofica manifestazione del putinismo. E c'è la speranza che il mio paese possa davvero avviarsi verso un processo democratico, un processo lungo, doloroso, difficile, ma comunque potrà imboccare quella strada.
В противном случае, вот как написано в книге, империя не умрет, она будет развиваться, и эта империя будет требовать новых и новых завоеваний, новых и новых пространств. И это будет очень страшно.
In caso contrario, come dice Anna anche nel suo libro, l'impero non morirà e continueranno le conquiste, continueranno le guerre, continuerà la morte.
Avete ascoltato?